tanti passi nella Bibbia che amo sollevare in discussione. Salmo 51 è uno dei miei preferiti per predicare sull'evangelizzazione. Davide non può evangelizzare, non vuole evangelizzare perché non si sente, finalmente si sente, non può portare il Vangelo alle persone. Ma c'è un passo che magari preferisco più di tutti persone, ciò che si trova in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetti 24 e 26. Seconda Timoteo, capitolo 2, versetti 24 e 26. Il titolo di questo messaggio è Evangelista esemplare. Dice il servo del Signore, non è chiamato il 2, 24 e 26, dice il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare pazienti, deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi, conoscere la vita, in modo che rientrati in se stessi escano dal braccio del diavolo. E li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Come ho detto, l'evangelizzazione è una delle cose che amo studiare, amo fare, amo vedere in azione. E una delle cose che mi piace fare è vedere predicatori che danno il Vangelo, alcuni che lo fanno bene, altri che lo fanno male. Mi è stato mandato un video una volta su YouTube di un video intitolato Predicatore invade Starbucks. Predicatore invade Starbucks, e ha scoperto che è stato il predicatore stesso che aveva messo questo video su YouTube perché era fiero di come si era comportato. E Starbucks è un bar di caffè in America, penso che ci stanno anche un paio in Italia, però non penso che, non lo so come vanno, non so com'è il caffè, però è molto popolare in America, ci sono centinaia, forse anche migliaia di Starbucks in tutta America, e c'è il capo di questa azienda che avrà detto delle cose contro la Chiesa cristiana, contro la Bibbia, e così questi predicatori, migliaia di chilometri da dove lui vive al nord-ovest dell'America, loro sono nel centro, quindi tanto da pensare. Sono entrati in un Starbucks, qualsiasi, che hanno scelto a caso, sono entrati e hanno cominciato a respirare. C'erano tipo 10 persone che sicuramente facevano parte di questa chiesetta, e hanno cominciato a gridare: pentitevi, pentitevi. Non hanno detto niente altro, non sono cominciato a vedere pentite, avevano delle insegne che portavano, delle bandiere che dicevano cose tipo pentiti se no vai all'inferno, e poi dicevano cose contro l'omosessualità, e sono entrati e hanno dichiarato che Dio era contrario a Starbucks. Io ho incontrato persone che lavoravano a Starbucks che erano me. Quindi è possibile che entravano e stavano gridando a persone che potevano anche essere credenti, ma non gli importava, non sono credenti. E così finalmente, dopo essere stati minacciati, che avrebbero chiamato la polizia, sono usciti e hanno cominciato a essere strillati da un uomo con la sua famiglia che era arrabbiato di quello che stavano facendo. E sicuramente non era credente, non credeva in Gesù, ma gli stava pregando di smetterla, di smettere di essere così cattivi. Così il gruppo di 10 credenti sono girati verso lui e hanno cominciato a predicare a lui questo messaggio che non era chiaro, era tecnico, e parlavano dell'inferno. E così questo uomo con sua moglie e suo figlio avevano bagagli, stavano andando alla sicurezza, stavano partendo, e camminavano per strada, e questi 10 uomini li seguivano per la strada, gridandogli tenti, l'uomo diceva parolaccia, una cosa, un caos totale, fino al punto che la mamma, che non era credente, che sicuramente, che a quel punto non aveva detto una parola, fila, è quasi come se c'è, diciamo, uno shock che mi sta per parlare, perché non è una parola, no? Si sente benissimo quello che dice, dice. Questo però dice, io preferisco andare all'inferno piuttosto che andare in paradiso. Io preferisco andare all'inferno piuttosto che andare in paradiso. Quelle sono parole che avrebbero dovuto far riflettere a questo gruppo di uomini, a questo predicatore che va da Starbucks. L'avrebbe dovuto far pensare del suo comportamento, meditare su come si era comportato, se aveva veramente spiegato il Vangelo chiaramente, se aveva, si era comportato in modo degno del Vangelo. Però ovviamente non l'ha fatto riflettere, la situazione è continuata, e poi in Padre Gloria ha messo il video su YouTube per far vedere a tutto il mondo queste cose. Mi ha fatto molto riflettere questo video. Mi ha fatto molto riflettere con le parole di quella signora che si è girata e si è trovata a loro, dicendo parole che io non vorrei mai sentire, Sicuramente non le voglio sentire a causa di come mi sto comportando. Sicuramente il messaggio di Vangelo, come vedremo, è molto duro. E tante volte quello che diciamo possiamo dirlo dolcissimamente, il più dolcissimo possibile. E sempre parole pesanti che faranno male a un cuore indurito. Sicuramente ci sarà rabbia sul contenuto del nostro messaggio. Ma la rabbia non dovrebbe mai venire su come ci stiamo comportando, come stiamo predicando. Ed è per questo che voglio parlare delle caratteristiche di un evangelista esemplare. Le caratteristiche di un evangelista esemplare, attenzione, questo passo in 2 Timoteo 2, 24 e 26 ci dà quattro caratteristiche molto importanti per noi per poter evangelizzare fedelmente. Sicuramente non è una lista completa, per quello che ci serve tutto l'estate per poter predicare su questo tema importantissimo sull'evangelizzazione, però io penso che questo è molto, molto utile, perché queste quattro caratteristiche, se le applichiamo nella nostra vita quotidiana, possiamo veramente essere evangelisti. E così la prima caratteristica che vediamo qui è che l'evangelista esemplare cura il suo comportamento. Guarda cosa dice il versetto 24. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare pazienza. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare pazienza. Nota che questo servo del Signore è un esempio in come si comporta mentre sta evangelizzando. Già sappiamo che Timoteo, che Paolo non evitano di dire le cose difficili che crediamo del Vangelo, dell'inferno, del fatto che siamo peccatori, che non ci meritiamo la salvezza, che siamo tutti privi della gloria di Dio. Queste cose Paolo e Timoteo le comunicano e le comunicheranno mentre stanno evangelizzando. Ma Paolo ricorda a Timoteo qui che è molto importante il modo in cui comunica queste verità che Dio gli ha dato da comunicare. Non litigioso, è una persona che non sta litigando con l'altra persona. Non è una discussione dove ci stiamo animando, dove siamo arrabbiati l'uno verso l'altro. Non si litiga su cose che non hanno importanza. Tante volte quando evangelizziamo qualcuno e ci sentiamo che stiamo cominciando a litigare perché stiamo parlando di cose che veramente magari non sono neanche il Vangelo stesso. Tante volte quando chiedo a persone di cosa hanno parlato con i loro vicini o anche con i loro parenti, quando mi dicono che hanno rispettato il Vangelo, tante volte stanno parlando di cose che non sono il Vangelo, sono politica, sono discussione, perché abbiamo bisogno di forti e tante volte possiamo rovinare anche una cena, un pranzo, parlando di politica, parlando di cose che non sono evangeliche. Io mi domando se queste sono cose che vale la pena discutere e litigare con le persone intorno a noi. Se il nostro scopo è che loro possano amare Cristo. Ovviamente questo non vuol dire che abbiamo la mente aperta, mentre parliamo con un non credente. Non è che siamo pronti a cambiare la nostra opinione, perché noi siamo sicuri del fatto che Gesù è risorto dai morti e che tornerà un giorno. Non siamo aperti a essere non litigiosi, non vuol dire che io ti sto ascoltando perché veramente penso che potresti avere ragione. Noi siamo sicuri sulla parola di Dio. Non possiamo essere, la nostra mente non può essere cambiata su certe cose molto importanti come il Vangelo. Litigare è un pensiero che una persona ha quando pensa che sta a lui convincere la persona. Con la politica magari ti possa anche convincere di cambiare la tua mente, ma come vedremo in questo passo, portarti al ravvedimento, portarti alla conoscenza di Gesù, cambiare il tuo cuore non è una cosa che posso fare attraverso l'argomento, la ragione, ma è qualcosa che io devo pregare che Dio faccia alla persona con cui sto parlando. Litigare viene da un atteggiamento, da un pensiero che io penso che ti posso convincere. Io penso che ti possa cambiare il cuore, posso fare un miracolo, ma non è proprio vero. Ci annoiamo, ci arrabbiamo quando una persona è testata, non sta cambiando la mente. Vero? Però, allora vuol dire che io penso di poter cambiare la loro vita. Questo non è l'atteggiamento del credente, perché il credente sa che Dio cambia i cuori, come parleremo nel secondo punto. Quindi non sta a noi dover convincere, e quindi non sta a noi dover litigare con qualcuno. Invece dobbiamo essere gentili verso il Signore. Servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti. Questa è la parola gentile. Qui Paolo parla del fatto, prima che sono uccisi 2:7, che lui e il gruppo che sono venuti a evangelizzare Tessalonica sono stati gentili in mezzo a voi, come una madre che si prende cura dei suoi bambini. Di solito le mamme si comportano con dolcezza verso i bambini. Ovviamente ci sono momenti dove non è facile essere mamma. Ma quando un bebè è appena nato, c'è una dolcezza. Una tenerezza. E Paolo dice che quando è stato in Tessalonica, quando è stato bombardato, che aveva tenerezza, aveva gentilezza, non era litigioso, ma era una persona che era mite con tutti. Continua, dice che è capace di insegnare. Questa è una persona che ha l'abilità di insegnare, ma anche la voglia di insegnare. Fa spesso evangelizzare. Ma così spesso mi sta a rispondere alle domande che gli vengono messe dalla persona che sta cercando di evangelizzare. Tante persone mi dicono che io non so cosa fare, cosa dire, come rispondere alle domande. Come faccio ad arrivare al punto dove posso evangelizzare meglio? C'è solo un modo per diventare un evangelista migliore. Facendolo. Evangelizzando. Come si diventa un evangelista migliore? Evangelizzando. Come faccio a essere capace di insegnare? Come faccio a essere capace di guidare una bicicletta, di andare in bicicletta? Come faccio a essere capace? Lo guardi, fai dei video su YouTube, e ti metti là a studiare, ti studi come è fatta una bicicletta. Qualcuno ti insegna, loro vanno in bicicletta e tu stai a guardare loro. Magari queste cose sono utili, ma non ti insegneranno a essere capace a usare la bicicletta. Come fai a diventare capace a usare la bicicletta? Devi andare in bicicletta, devi cadere mille volte, devi rialzarti e poi eventualmente saprai andare in bicicletta. ricordo la prima volta che ho tenuto Davide in braccio appena nato. Ero molto crescendo, non ho tenuto molti bambini. Forse nessuno, non mi ricordo. Davide era uno dei primi che ho tenuto. Come un nuovo padre ero molto attento, non volevo che il collo non ci cadeva o ero molto attento. Dopo 4 figli con capelli, posso giocare a tennis quando era nato. Perché? Perché sono capace a vedere un bambino, un esempio stupido, però ti fa vedere il fatto che se tu dici che io non so evangelizzare, non sono capace di insegnare, ti dico, ci sono un motivo perché. Non è tutto, quindi fallo. Devi andare, magari vai con qualcuno che lo fa, vai con loro, ma vai. Perché siamo disposti a diventare capaci a guidare la macchina, perché vogliamo andare, vogliamo imparare a andare in bicicletta, perché vogliamo muoverci. Siamo pronti a migliorare tantissime cose nella vita, però la cosa più importante, che abbiamo da fare in questa terra, che è l'evangelizzazione, che è l'unica cosa che, non potremo, che possiamo fare in terra, che non potremo fare in cielo, ci blocchiamo, diciamo non siamo capaci e non mettiamo lo sforzo per migliorare questo importantissimo compito che abbiamo. Non è solo capace di insegnare, ma anche paziente, cioè quando sei insultato dalle persone, tu sei paziente verso di loro e non rispondi invidiosamente con rabbia, ma ascolta le critiche, quasi come se fai mancare il tuo cuore, ti scansi, non ci pensi a quello che dicono, perché? Perché vedremo nell'ultimo punto la condizione di queste persone. Mentre siamo tranquilli. Però questa pazienza quando viene preso viene solo da un esperto che sta evangelizzando spesso, che ha evangelizzato molte volte. Perché dopo mille volte che viene preso, mentre stai evangelizzando, penso che comincia a capire la parte del gioco. E così, veramente, mi piace molto questo passo, se potessi lo predicherei al contrario, perché io penso che il primo punto ha senso quando capisci il secondo punto, e quando comprendi il secondo punto, il secondo punto ha senso quando capisci il terzo, e il terzo ha senso quando capisci il quarto. Vedete, penso, quello che voglio dire di questo. Però Paolo è molto verso il modo a dirgli che è molto importante come si comporta quando la giudizi il comportamento deve essere cambiato. Ma non finisce qui, la giudizia esemplare secondo crede che è Dio che causa la salvezza, non solo se prendete appunti, non solo cura il suo comportamento, ma secondo crede che è Dio che causa la salvezza nelle persone. Guarda cosa dice il versetto 25. Deve scrivere con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Deve scrivere con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Evangelista fedele sa che non ha niente a che fare con la salvezza delle persone, che è solamente un cameriere che porta alle persone il cibo preparato da lui. Infatti non può essere fedele, a meno che crede questo, perché se io credo che io posso convincere un non credente, cosa succede quando il non credente diventa credente un giorno va in cielo? Quando arriva nel cielo e vede il Dio della gloria, Dio sovrano che si merita tutta la gloria, e io ti sto accanto, e sono io che l'ho convinto a credere nel Vangelo, con le mie argomentazioni, con le mie conoscenze della scienza, di se sono io che lo commento, che succede? Sì, dà la gloria a Dio, ma dà anche la gloria a me. Ringrazio tanto Giordano perché è stato così capace, così bravo, così furbo nel convincermi di arrivare al Signore. Questo è un gran problema per la gloria di Dio, questo è rubare dalla gloria di Dio. E tante volte quando evangelizziamo ci comportiamo come se siamo noi a convincere la persona. E magari questo è perché veramente nella nostra mente lo crediamo. E io dico, questo ruba gloria da Dio. Questa parola concedere, non so se è la parola migliore della traduzione del greco, perché è più forte di concedere. Se io concedo qualcosa a qualcuno, sembra che la persona veramente vuole, vorrebbero veramente salvarsi, vorrebbero veramente ravvedersi, come dice questo passo, ma non può perché Dio non gliel'ha concesso, però ogni tanto Dio glielo concede. È quasi una persona che veramente vuole fare qualcosa, ma io non lo faccio. Concede ai miei bambini di mangiare gelato, perché ovviamente già lo vogliono, e io glielo do. Questa parola è più causa, è più decide e fa, anche se la persona non vuole. Come vedremo, sarà molto chiaro dal passo, che le persone non è che stanno andando per la vita veramente volendo ravvedersi, ma non potendolo fare, solo supplicando il Signore di aiutarli a smettere di peccare. Non è così. Le persone stanno correndo verso l'inferno, e Dio nella sua misericordia, nella sua grazia, concede a alcuni che stanno correndo e non vogliono di ravvedersi. Ci sono tanti passi che spiegano queste verità, e ovviamente questa è una chiesa che capisce questo fatto, non vuole stupare il cuore da Dio, e così noi sappiamo che veramente alla fine dei conti non siamo noi a convincere i non credenti o chiunque a cambiare idea, ma è solamente lo Spirito Santo che può cambiare le menti delle persone. Prima Pietro, velocemente, andiamo su Prima Pietro, capitolo 1. Quindi, versetto 3, capitolo 1 di Prima Pietro. Solo per vedere un altro passo, cosa ha fatto il Signore dei nostri cuori. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere da una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo nei morti, ci ha causato di rinascere. È una forte cosa che Dio ha fatto nei nostri cuori per cambiare il nostro cuore da un cuore duro a un cuore morto, un nuovo cuore. Motivo perché noi ci comportiamo male quando discutiamo con le persone sul Vangelo, su cose religiose, è perché noi pensiamo di poter cambiare la mente delle persone. E il fatto che Dio, se torniamo a Seconda Timoteo 2, 24, 25, se pensiamo al fatto che è Dio che concede, che causa la salvezza alle persone, questo avrà due cose che cambieranno nella mente dell'evangelista sempre. Perché ci comportiamo male quando discutiamo con qualcuno? Perché pensiamo che siamo noi che cambiamo il cuore. Se noi crediamo che è Dio che cambia il cuore, allora ci permetterà di stare calmi, di poter seguire il 324, ci permette di avere un comportamento corretto. Se non sta a noi convincere, noi siamo solo camerieri che portano il cibo al tavolo, preparato da Dio, noi portiamo il cibo, non te lo facciamo mangiare, sei tu che senti tutto, vedi tutto il piatto, ed è Dio che poi, lo sappiamo, convince la persona di mangiare il cibo. allora non c'è bisogno di avere rabbia, non c'è bisogno di litigare, non c'è bisogno di alzare la voce, non riesco a capire come non fai a credere qualcosa di così semplice. Non ci sarà rabbia, perché? Perché sappiamo perché non c'è. Che è Dio che deve causare la verità nel tuo cuore. Quindi non devi avere, non deve peccare una persona che crede che Dio è quello che causa la salvezza. Non deve perdere la pazienza. Però, non solo quello, ma secondo, lo porta a contemplare tutta la verità. Cosa succede se il cuoco cucina un pasto e lo vedo come cameriere, io faccio il cameriere per molti anni, e ogni tanto vedevo un cuoco che aveva messo qualcosa, che aveva sporcato il piatto in qualche modo, aveva messo qualcosa dentro il piatto che non doveva esserci. Cosa facevo come cameriere? Con le mani pulite, spero. Pulivo anch'io. Volevo presentare il piatto in un modo migliore. Cosa sta facendo un credente che porta il piatto al non credente e pulisce le cose che il cuoco aveva messo sul piatto? Cosa sto dicendo? Il messaggio che Dio vuole dare alle persone non è giusto. Io so meglio del cuoco come si prepara il piatto. Io so meglio di Dio cosa include nel messaggio che è Lui che ha creato e deciso e che è Lui che usa per poi cambiare il cuore della persona, ma io penso di poter usare le parole mie, usare altri modi, evitare di parlare del peccato, evitare di parlare dell'inferno, anche se Dio, Gesù, ha predicato più dell'inferno che del paradiso, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo. Però io non ne voglio parlare di questo, perché questo non è il modo che si porta la gente a credere. Questo è un grande, grande pericolo. Ci sono tante religioni che evitano di parlare delle cose che sono molto basse che credono. E evitano, aspettano anni di dirlo. Conoscevo un ragazzo che nella nostra chiesa cominciato a frequentare una seta coreana, dove il primo anno, hanno speso un anno, lui continuava a chiedere domande, ma loro dicevano aspetta, capirai nel tempo. E parlavano delle parabole, le parabole sono, a volte sembrano confusionarie, perché Gesù ha anche detto che praticava le parabole così che le persone non capivano. Così usavano le parabole e per un anno studiavano tutte queste parabole, andavano a fondo e trovavano tutte queste parallele, cose che sono molto strane. Nel secondo anno hanno fatto un po' di non fare più le loro religioni, le loro regole, e poi nel terzo anno gli hanno comunicato che c'era Gesù sulla terra e che era un uomo in Corea, che era Gesù, era tornato. C'è una pazzia, ovviamente. Però magari dopo tre anni di aver convinto attraverso queste strane insegnamenti, magari credi che Gesù veramente è in Corea, ma se Gesù sarà in Corea io volevo stare là dopo tre anni, perché mi ha fatto aspettare tre anni per scoprire che il mio Salvatore sta lì? Perché è una pazzia, sono modi per poter ingannare le persone a credere e poi dopo gli spieghiamo le cose brutte. I mormoni quando vengono a casa parlano della famiglia, mostrare con la tua famiglia, poi cominci lo studio libro, cominci dopo due anni ti dicono che devi metterti le mutande speciali per poter entrare sulla chiesa. È una pazzia, ovviamente è una cosa stupida, però le persone lo fanno, ci sono migliaia di milioni di mormoni che entrano in chiesa con le mutande speciali che hanno comprato. Perché lo fanno? Non perché sono stupidi, non perché sono sciocchi. Noi non dobbiamo essere, non dobbiamo pensare che noi possiamo migliorare il messaggio, aspettare di parlare delle cose più difficili. Ma dopo, Dio ha preparato il messaggio e noi lo diamo. Ed è Dio che è quello che userà il messaggio che ha fatto Lui per poter cambiare il cuore delle persone. E questo veramente ci toglie un peso incredibile come evangelisti, perché non siamo mai convinciti. È Dio Così abbiamo già visto due caratteristiche, due qualità di un evangelista esemplare. Il primo era che l'evangelista esemplare cura il suo carattere. Il secondo è che crede che è Dio che causa la salvezza. E il terzo è che l'evangelista esemplare capisce la cronologia della salvezza. Capisce la cronologia della salvezza. Vede istruite come attitudini degli oppositori. Guarda com'è, perché è molto importante vedere esattamente cosa sta dicendo. Guardate il testo, dice: deve istruire come attitudini degli oppositori nella speranza che Dio conceda loro, guarda, conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. C'è una domanda essenziale che bisogna chiedere prima di andare a evangelizzare. Prima di parlare dell'argomento di evangelizzazione, dobbiamo chiederci la domanda: perché la gente non crede? Perché la gente non crede? Abbiamo già visto il motivo perché credono, perché Dio gli concede la salvezza. Ma dobbiamo chiederci perché, cosa gli sta fermando, cosa lo sta fermando da credere? Tante persone, anche i credenti, dicono che il motivo perché uno credente non crede è perché non è stato convinto, e quindi bisogna convincere. Ci sono tanti credenti che magari neanche lo dicono, tanti lo dicono, altri non lo dicono, ma infatti stanno dicendo. Bisogna aiutare il non credente a ragionare. Se lo aiutiamo a ragionare, potrebbe arrivare al punto dove crede. Se lo aiutiamo a ragionare, allora chiunque può ragionare a Dio. Se la ragione, il motivo perché non credo, ho bisogno di ragione, ho bisogno di prove per credere, allora posso, nella mia mente, arrivare a Dio da solo. C'è un gran problema con questo pensiero. È che il Dio che a cui noi crediamo non c'entra nella mente umana. Conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. La verità è lì. Perché la gente non la riconosce? Cioè la verità qua è ovvia. Perché non la riconosco? Cosa mi sta accecando? Cosa mi sta tenendo da poter vedere qualcosa che è così sicuro? È vero. Questo passo dice Paolo a Timoteo. Il motivo perché loro non vedono la cosa vera che è ovvia è perché non si sono pentiti. Per vedere la verità hai bisogno di ravvederti. E per ravvederti hai bisogno che Dio te lo conceda. Molto chiaro questo versetto. La cronologia è prima il ravvedimento e poi capirai la verità. Non è devo capire la verità per potermi ravvedere poi gli eterni. Siamo, no. Prima ti venti e poi vedrai la verità. La verità segue il venimento. E questo è molto importante. Tante persone pensano che per convincere i non credenti bisogna dargli le prove, bisogna portargli le prove. Se vedono le prove, allora saranno convinti e potranno dare la loro vita a Cristo. Così tanti credenti studiano la scienza, studiano l'apologetica, studiano ogni tipo di religione, studiano il diluvio universale per poter capire bene la creazione di sei giorni, per poter capire bene come discutere con i non credenti, perché sono convinti, a volte, sono convinti che attraverso Dio non sono quelle cose che possono cambiare la mente della gente, perché la gente non crede, perché sono diventati convinti attraverso le cose, ma perché Dio ha concesso loro di capirsi. Non è un problema intellettuale, quando la Bibbia dice che l'ateo, che lo stolto dice nel cuore suo che Dio non esiste, non lo sta chiamando stupido nel senso, stolto nel senso che intellettualmente è stolto, è un problema moralmente è stolto. Ma quelle delle persone più intelligenti con cui ho parlato sono atee, non hanno un problema di intellettualità, hanno un problema morale. Molto importante che capiamo il fatto, il motivo per cui la gente prima Romani 1 velocemente. Vediamo solo il versetto 18. Vediamo il versetto 18 che dice: l'ira di Dio, Romani 1, 18, dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Io penso che questo è un passo parallelo, perché lo dice dal contrario. Perché la gente soffoca la verità come lo soffoca? Con l'ingiustizia. Con il peccato, con l'amore per il peccato, perché l'uomo non vede le cose che chiaramente Dio ha messo, come si vede nel versetto 20, 21, 22, le cose chiare, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo. Perciò le persone sono senza scuse. Perché sono senza scuse? Perché è tutto chiaro, le prove sono abbastanza, ci sono. Perché è il motivo perché non credo? Perché soffro la verità dell'ingiustizia. Amo il peccato, non voglio smettere di peccare. E così il motivo perché la gente non crede non è perché non ha prove necessarie, ma perché non vuole smettere di peccare. E questo è così importante per come evangelismo. Chiamati da Dio, tutti noi, a predicare il Vangelo. Do prove a un non credente. Do prove. Dove si vedono le prove? Ma io non aspetto questo. Al tribunale, davvero? Si portano le prove al tribunale? Chi è il giudice? Io sono l'avvocato, se io sto dando le prove a un non credente, io sono l'avvocato. Chi è il giudice? È la persona con cui sta parlando. E chi sta difendendo? L'accusato, è Dio stesso, è Dio, dell'universo è quello che è accusato e io devo provare alla persona che lui veramente esiste, quando e dovrebbe essere il contrario, Dio esiste ovviamente, il motivo perché la persona con cui sto parlando non crede, non è perché io devo dimostrare l'esistenza di Dio, ma è perché non vedi il fatto che Dio già esiste, è dimostrato ovviamente. Perché il giudizio la sua persona ovviamente non vuol dire che ora sono cattivo, lo torniamo come il predicatore di Father Starbucks, però ti aiuta a vedere la situazione come è veramente, perché è ribaltata in questo momento in molte chiese, in molti posti è ribaltato. Dio è quello che sta sotto il giudizio, il non credente sta in giudizio e deve dimostrare, devo dimostrare con le prove che Dio esiste, sto difendendo Dio. Dovrebbe essere opposto. Dio non ha bisogno che lo difenda, ma solo mi è solo incaricato di dare il messaggio che lui vuole che do, senza cambiare niente, senza aggiungere niente, senza sottrarre niente, spiego quello che lui vuole che spiego. E gli spiego che è lui che è sotto il giudizio di Dio, che l'ira di Dio sta su di lui e che se si perde può avere Dio con. Avrà un effetto su come evangelizziamo. Se noi capiamo questa distinzione, se noi capiamo che è Dio che concede il ravvedimento, che il ravvedimento viene prima del poter ragionare a Dio, allora cambierà un po' il modo in cui evangelizziamo. Non vuol dire che non darò prove. Se una persona mi chiede una domanda sulla risurrezione, ho predicato sulla risurrezione l'ultima volta, non so se vi ricordate, però ovviamente darò le prove per la risurrezione. attenzione, quanto è ovvio che la risoluzione è vera, 500 persone l'hanno vista, e tutte le altre prove, ovviamente. E però so però che quello non è la prova di cui ha bisogno quella persona, perché io già so che gli uomini che sono alla tomba di Gesù, i soldati, sapevano che Gesù è risorto, ma non hanno creduto nel Vangelo. Quale prova più grande esiste nel mondo che i due soldati che stavano alla tomba di Gesù e sapevano che Gesù è risorto e loro non hanno creduto? Quella è la prova più grande che puoi dare a qualcuno. E loro non si sono pentiti di aver dato la loro vita a Gesù. Anzi, hanno fatto un riscatto con i farisei, perché non so, e non le hanno mentito. Così, veramente cambia il modo in cui evangelizziamo, perché non c'è così tanta pressione su di noi, c'è questo peso su di noi che dobbiamo convincere, ma sappiamo che possiamo comportarci con cura e possiamo sapere che Dio, per causa della salvezza, e che Dio usa la tecnologia che ha scelto Lui, che è prima l'avvenimento e poi arrivare alla verità, ragionare. E così ci troviamo all'ultimo versetto, qui versetto 26, troveremo il quarto punto. Abbiamo visto che l'evangelista esemplare cura il suo carattere, l'evangelista esemplare crede che Dio è quello che causa la salvezza. Il terzo punto era che l'evangelista esemplare capisce la cronologia della salvezza. E l'ultimo punto è che l'evangelista esemplare considera la condizione del non credente. Considera la condizione del non credente. Guardate il versetto 26, è un versetto molto scioccante, come non pensiamo molto spesso. Dice, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal braccio del diavolo, che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. lanciato al diavolo, sei prigioniere e stai facendo la volontà del diavolo con la tua vita. È una cosa incredibile. È interessante la parola causa conceda loro di la vedersi, è una cosa istantanea. Non è che una persona sta neutrale e piano piano capisce chi è Dio e piano piano si vede, piano piano va sui gradini verso Dio e sta arrampicandosi verso Dio. No, la Bibbia dice che tutte le persone stanno andando verso l'inferno e ci stanno andando di corsa perché amano il loro peccato e che stanno seguendo il diavolo e che Dio, il suo amore, un istante salva. L'uomo sulla croce è vicino a Gesù, c'è l'uomo sulla croce. Gesù gli ha detto che oggi tu andrai in paradiso con me. Quest'uomo non è dovuto, ovviamente era sulla croce perché aveva fatto qualcosa di sbagliato, Gesù no, però lui sì. Non è che è dovuto scendere dalla croce e cominciare a essere battezzato e poi fare la comunione, la cresima, non mangiare certi cibi, non doveva fare niente per essere salvo, non aveva tempo, stava per morire sulla croce. Gesù gli ha detto in questo istante. Parte, quando muori, vai in paradiso. E l'offerta del Vangelo che diamo noi su questa chiesa, che credo mi credete intorno al mondo, è che tu puoi essere salvato adesso. Se tu ti perdi del tuo peccato e credi in Gesù Cristo come tuo Salvatore, tu puoi ricevere la salvezza in un istante. E puoi rientrare in te stesso e andare via dal braccio del diavolo e non essere più prigioniero e fare la volontà di Dio invece di quella di Santo. Due destinazioni sulla terra, né? Quando morirai o andrai in paradiso o in paradiso, non c'è altro. O stai facendo la volontà di Satana o stai facendo la volontà di Dio, non ci sono altri possibili. Però quindi questo messaggio, se tu non sei credente, questo messaggio non è per te, può diventarlo. Se tu diventi cristiano puoi aggiungerti a noi e dare il Vangelo alle persone intorno a te, prima di darla agli altri, di credere in te, quindi imparare per la parola di Gesù. E tutti noi che già abbiamo creduto, non c'è tempo da perdere. La situazione è drastica, la gente sta andando verso l'inferno, stanno seguendo il diavolo, sono prigionieri, stanno facendo la volontà del diavolo, hanno bisogno di sentire il Vangelo, abbiamo bisogno di urgenza. Dobbiamo parlare delle cose importanti che possono portare la gente alla vedere di te, il Vangelo. Era un predicatore, nella storia che ho sentito, un predicatore che era all'università a visitare uno dei suoi studenti del gruppo dei giovani, che l'aveva invitato a parlare con il suo compagno di stanza ateo. E così è entrato nella stanza e il compagno di stanza ateo ha cominciato a sapere cosa stava succedendo e ha detto no, non ci crederò a quello che mi dici. Non crederò mai a una storia di un libro dove dice che un uomo è stato preso da una balena, ha detto, e poi è stato sputato fuori in prigionia dopo è stato sopravvissuto. Non ci crederò mai in una Bibbia così, in un libro così. Così il predicatore ha detto, con un messaggio a me, ha detto, va bene se parliamo di quello dopo, ma prima ti posso spiegare qua perché sono credente io, perché sono diventato credente in casa credo della salvezza, e non succede molto spesso, come sappiamo, però questo ragazzo nelle prossimi minuti, nei prossimi mezz'oretta, secondo me, è la tua vita. Due ore dopo stavano seduti parlando con i direttori di loro e continuavano a parlare di tante cose. Questo ragazzo era ancora, diceva di essere diventato cristiano e credeva in questo libro che prima di non voleva credere. Così il predicatore ha detto, scusa, non mi hai chiesto una domanda di Giona, del pesce, della Bibbia? E il ragazzo ha detto, cioè se stai a vedere ci chiede, se stai a vedere ci chiede. Qual è il suo problema? Il suo problema non era che era troppo difficile da credere che Dio poteva fare un miracolo e prendere un uomo e Giona e mettere il pesce e poi quando sopravvive. risurrezione potrebbe avere qualsiasi cosa che si dice. Non ci vuole la conoscenza, non ci vuole la conoscenza di tutto il mondo, di capire tutte le religioni, di capire tutte le cose scientifiche. Basta portare il messaggio che Dio ci ha fatto dare, non c'è niente di più. Non c'è niente di più, non c'è niente di più. Signore, ti ringraziamo per questo passo, grazie per me. È chiaro, Dio ci ha presentato, Dio ci ha fatto essere evangelisti, siamo fuori dalla cultura, Dio ci ha detto la teologia giusta, mentre stiamo evangelizzando, capendo che sei tu che causi la saggezza, sei tu che hai scelto il messaggio, il modo che il messaggio viene dato, e quindi non sta a noi cambiarlo.